Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono c'è Davide, al mio fianco c'è ovviamente Silvia. Buongiorno Silvia e ben trovata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Indovina di cosa parliamo subito oggi? Di intelligenza artificiale, cara Silvia, perché il governo ha stanziato 1 miliardo di euro per lo sviluppo della AI in Italia. Lo ha detto ieri la premier Giorgia Meloni, dopo che qualche giorno fa Alessio Butti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, aveva annunciato un provvedimento che dovrà disegnare il quadro normativo italiano, la cosiddetta Via Nazionale all'Intelligenza Artificiale, in linea con le indicazioni dell'AI Act europeo, che tra l'altro è proprio oggi al voto finale presso il Parlamento europeo e poi diventerà definitivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Anitech si informa che l'associazione di Confindustria, a cui fanno capo le principali aziende dell'information technology in Italia, ha presentato in concomitanza con questi eventi proprio ieri appunto l'AI Manifesto. Che cos'è? È diretto a tutte le persone, imprese, stakeholder, istituzionali italiane e internazionali, e raccoglie appunto alcune linee guida per un approccio responsabile all'intelligenza artificiale da parte di cittadini e imprese. Il manifesto si rivolge anche agli stakeholder istituzionali, sempre italiani e sempre anche esteri, per illustrare i punti di vista dell'industria sulle principali politiche pubbliche, per favorire ricadute positive anche sulla società e sull'economia attraverso l'intelligenza artificiale. In pratica questo testo riflette l'impegno dell'industria dell'ICT per promuovere un utilizzo e uno sviluppo consapevole dell'intelligenza artificiale.
L'anno scorso in Italia il mercato dell'intelligenza artificiale ha raggiunto un valore di 570 milioni di euro, con una crescita media del 28,2%. La spesa del 2026 sarà di 1,2 miliardi di euro, sempre secondo Anitech Assinform. In questo quadro il manifesto sottolinea la necessità di una governance della tecnologia informata e animata da una visione tecnorealista del AI, che prevede investimenti in formazione e capitale umano, dati e infrastruttura digitale, in un'ottica di armonizzazione delle regole a livello europeo e internazionale.
Perché? Perché naturalmente l'intelligenza artificiale non si ferma con i confini nazionali, e quindi c'è bisogno di un'alleanza transfrontaliera, così viene definita, per affrontare le sfide di questa nuova tecnologia a livello globale. Quindi con il coinvolgimento di organizzazioni, istituzioni e le aziende che operano in questo mercato, soprattutto le aziende. L'Italia ha messo l'intelligenza artificiale al centro del suo anno di presidenza del G7, no? Con questo manifesto Anitech Assinform ribadisce la necessità di promuovere l'utilizzo responsabile e consapevole delle nuove tecnologie, ma anche il loro sviluppo e soprattutto l'adozione da parte delle aziende. Infatti, secondo i dati Istat, solo il 5% delle imprese italiane utilizza soluzioni di AI, e l'obiettivo dell'associazione è fare in modo che tutte le iniziative messe in campo favoriscano un futuro digitale il più inclusivo possibile.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Davide e Silvia ai microfoni, con un sacco di notizie, approfondimenti, a brevissimo con un incontro telefonico come il nostro consueto, ma prima c'è la prima proposta musicale, il ritorno dei fratelli Reed, ovvero sia i due birbanti che circa 40 anni fa, era il 1985, davano il via, senza neanche saperlo, al cosiddetto movimento shoegaze e capovolgevano le sorti della musica popolare britannica in un periodo in cui c'era un profluvio di perfezione tecnologica. Loro si presentarono con il rumore riecheggiando i Velvet Underground. Stiamo parlando di Jesus and Mary Chain con il nuovissimo album che, attenzione, è molto bello, si intitola Glasgow Eyes, e questa è Vinyl Joy di Jesus and Mary Chain. L'intervista. In un mondo come quello della comunicazione e del marketing, che scopre nuovi tragitti, inedite possibilità, che riscrive le regole, che si fa aiutare da una tecnologia sempre più performativa, si corre il rischio di perdersi. Servono dunque delle realtà che possano mettere ordine e che sappiano prenderti per mano, come Thinkable, struttura nata per supportare aziende e agenzie nello sviluppo di piani di marketing misurabili, orientati e a obiettivi commerciali concreti in grado di generare profitti tangibili. Come? Ve lo chiediamo alla sua fondatrice Elisabetta Bruno. Buongiorno Elisabetta e benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, con quali presupposti nasce Thinkable e perché il mercato ne ha bisogno?
Thinkable nasce con l'obiettivo di mettere in relazione il marketing in un ambito più commerciale. Negli ultimi anni il ruolo del marketing, del marketing manager, ha un'interfaccia decisamente diversa. Si confronta direttamente con la direzione aziendale e parla di business, quindi di risultati concreti commerciali. Il mercato ne ha bisogno perché in questo momento il marketing non è pronto per fare questo dialogo, ha bisogno di cambiare le proprie strategie e c'è bisogno di creare dei piani di misurazione marketing che permettano di abilitare questo dialogo con l'azienda. E il presupposto di Thinkable è proprio questo, creare un piano di marketing misurabili attraverso una strategia che si applica sul CRM e quindi abilitare il marketing, l'utilizzo del CRM non solo per comunicazioni standard, insomma quelle che conosciamo e che abbiamo fatto fino ad oggi, ma proprio per misurare le attività di marketing e capire come portare fatturato e profitto all'azienda.
Scendiamo nel dettaglio, come opera l'agenzia?
Thinkable ha sviluppato un metodo proprietario che si è creato, insomma, in tutti questi anni anche di mia esperienza attraverso diverse realtà, dall'agenzia, quindi su progetti di engagement, fino al lavoro all'interno di una realtà che ha sviluppato proprio un software, manutiene un software di CRM marketing. E quindi questa metodologia ha l'obiettivo di creare un percorso di affiancamento, di formazione e affiancamento strategico verso le aziende. Sostanzialmente lavoriamo con reparti marketing e reparti sales e anche in alcuni casi direttamente con la direzione aziendale. Il metodo si distingue sostanzialmente in due blocchi. Il primo blocco ha l'obiettivo di conoscere l'azienda, ma anche far conoscere alle persone che lavorano all'interno dell'azienda l'azienda stessa, perché molto spesso non c'è dialogo, non c'è consapevolezza di quelli che sono i percorsi aziendali e gli obiettivi. All'interno di questo primo blocco abbiamo anche poi il cuore della strategia, quindi la strategia per il marketing sul CRM. Quindi si capisce insieme quali sono i reali obiettivi, come organizzare i contatti, quali sono le informazioni di business e non solo marketing utili proprio per diciamo, creare queste strategie. E solo dopo, nel secondo blocco, si realizza il piano marketing strategico e il piano marketing operativo, fino poi a dare degli strumenti concreti al team per calcolare il budget, misurare l'efficacia, quindi definire il KPI, tutte le azioni da mettere in campo, quanto costano, ma soprattutto il classico funnel marketing relativo ai costi, quindi quanto fatturato tramite queste azioni si porterà all'interno dell'azienda. Il percorso dura circa 2-3 mesi, fino a 6 mesi, dipende dalla complessità aziendale, e si rivolge sostanzialmente sia a agenzie di comunicazione che hanno bisogno di strutturare il marketing, sia ad aziende che hanno bisogno di valorizzare tutto quello che è appunto il lavoro in CRM e quindi valorizzare economicamente il contatto.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, io ho una curiosità in tutto questo vostro progetto, abbastanza ambizioso, perché mi sembra di capire che vogliate costruire nelle aziende delle consapevolezze che a quanto pare ancora non ci sono. Che ruolo ha la tecnologia, il web 3.0, la intelligenza artificiale di cui ormai non si può più fare a meno, e appunto come sviluppate progetti, se li sviluppate, con questi strumenti?
Sì, assolutamente. Diciamo che la tecnologia per noi è un asset sul quale poi arriviamo dopo. La consulenza di Thinkable è agnostica rispetto alle tecnologie in generale, perché abilita diciamo, l'organizzazione e un po' gli obiettivi, il lavoro che deve essere fatto prima di scegliere una tecnologia. Molto spesso si sceglie di adottare una piattaforma senza poi avere consapevolezza di quello che effettivamente servirà, i reparti da coinvolgere, il lavoro che dovrà essere fatto. Si sceglie la piattaforma sulla base di una singola esigenza operativa, molto spesso. Si confrontano feature, skill e budget, e poi nel momento in cui si riceve la login molto spesso si entra davvero in una grande complessità. Allo stesso tempo le tecnologie oggi perché ci permettono di fare questo ragionamento? Perché bene o male le piattaforme si equiparano, chi ha magari diciamo, chi è un po' più indietro e ha meno funzionalità, volendo in pochissimo tempo oggi si riesce a far evolvere la tecnologia davvero in maniera molto rapida. Quindi in realtà quello che fa la differenza è un po' il pensiero, quello che si applica diciamo, a priori e prima dell'utilizzo della piattaforma stessa. Parlando di tecnologia, di evoluzione un po' in questa direzione, citavamo prima, no, l'intelligenza artificiale, l'evoluzione all'interno del CRM di queste nuove possibilità. Sono semplicemente degli abilitatori in questo momento, ci facilitano il lavoro, è più veloce, più rapido, e quello che è un po' il pensiero anche previsionale, le analisi previsionali, le analisi dei dati, ci permette di avere più tempo per poterci dedicare a tutto quello che è appunto l'ambito strategico, quindi è assolutamente un vantaggio.
Abbiamo citato spesso oggi fattore CRM, ma è scarsamente misurato e sottostimato secondo Thinkable, e quindi è uno dei vostri focus?
Allora, il CRM per noi è un focus semplicemente perché rispetto al marketing è lo strumento che a nostro avviso deve essere centrale all'interno delle attività. Ad oggi nel reparto marketing il CRM non viene utilizzato davvero secondo quello che può essere messo a disposizione. Molto spesso viene utilizzato per inviare comunicazioni, quindi magari tutte le attività di email marketing, di marketing automation, e anche lì siamo ancora, insomma, a livelli molto, molto basilari, insomma, in termini di creazione di flussi di comunicazione, piuttosto che un accenno di profilazione, organizzazione e contatti. Non c'è una vera strategia. La strategia marketing ad oggi non viene realmente costruita sulla base dell'osservazione del dato a partire dal CRM, che ci permette di lavorare molto bene sui clienti, ma altrettanto bene sui prospect. Una cosa che mi ha stupito molto, entrando in contatto, appunto parlando anche con i reparti sales, che anche nel reparto vendite e sales il CRM ha bisogno di strategia. È uno strumento che è nato da tantissimi anni, ma che diciamo, a servizio ovviamente del reparto vendite per le aziende che volevano iniziare ad avere un contatto con il cliente finale, quindi è lo strumento cuore del sales. Ma il sales stesso è ancora tutt'oggi reticente all'utilizzo. Le cose si stanno cambiando con diciamo, anche l'evoluzione delle piattaforme, che sono sempre di più orientate al loro utilizzo da parte di una figura come può essere il sales o il marketing, però il percorso è ancora davvero molto lungo. Normalmente l'utilizzo di questo strumento avviene tra il 15 e il 20% delle potenzialità. È una media abbastanza comune nell'utilizzo delle piattaforme stesse. Diciamo che ad oggi il reparto sales viene ancora vissuto come uno strumento che fa perdere del tempo commerciale. Non è ancora arrivata l'evidenza di quello che può essere, insomma, l'abilitazione al business, mentre per il marketing è uno strumento che sta arrivando proprio, diciamo, negli ultimi tempi e deve essere ancora inserito correttamente in quelle che possono essere le strategie.
Ci sono dei settori di mercato che vi intrigano come Thinkable, qualcosa con cui vorreste lavorare rispetto ad altri? Magari non si può dire, perché non si possono fare figli e figliastri, però magari invece ci avete qualche preferenza.
Allora, in realtà noi vogliamo lavorare, l'abbiamo anche inserito in una sezione del nostro sito in maniera forse anche un po' arrogante, ma la reputo diciamo un buon modo per iniziare a lavorare bene. Noi vogliamo lavorare con chi è disposto a mettersi, non definiamo un settore specifico, noi vogliamo lavorare con chi vuole davvero inserire un cambiamento, perché lavorare in questa direzione, come dicevate prima, è un cambio anche di mentalità, e quando si deve cambiare mentalità all'interno delle aziende è sempre un processo molto complesso e deve partire dalla direzione aziendale. Quindi noi lavoriamo bene nel momento in cui abbiamo anche un processo di vendita un po' particolare, perché noi arriviamo alle aziende quando le aziende pensano, vedendo il nostro metodo, di aver bisogno di noi. Allora si può iniziare a lavorare, perché c'è una necessità che arriva dall'azienda stessa. Non vogliamo convincere noi la realtà, dobbiamo semplicemente spiegare che c'è questa possibilità. Ma se la direzione aziendale o comunque il manager che guida poi il reparto non è disposto a mettersi in gioco, diventa poi difficile creare effettivamente questo cambiamento. In alcune aziende noi siamo arrivati addirittura ad interagire con l'amministrazione nella ridefinizione di quelli che sono i metodi di analisi di calcolo della marginalità. Questo magari succede più magari in situazioni di e-commerce e simili, perché è davvero un cambiamento molto importante. Quindi in realtà le aziende che ci interessano sono quelle aziende che hanno voglia di cambiare qualcosa, di cambiare il metodo di lavoro del marketing e del sales, di capitalizzare il CRM in termini di business, e che sentono la necessità di evolvere, di trovare nuovi modi di creare profitto e fatturato che non siano attraverso i classici strumenti che ormai, insomma, singolarmente fanno ben poco.
E a proposito di strumenti, a proposito di soluzioni, c'è qualcosa che vi piacerebbe aggiungere all'interno di Thinkable e quali sono a questo punto gli obiettivi per questo 2024?
Allora, noi siamo nati da poco, abbiamo una grande esperienza perché ovviamente insomma, non siamo giovanissimi, ma abbiamo proprio creato questa azienda come frutto dell'esperienza di tanti anni di lavoro sul campo. Nonostante questo stiamo già evolvendo insomma, la nostra offerta perché il lavoro sul marketing sta approfondendo sempre di più, stiamo creando sempre più strumenti a servizio del marketing, quindi non è solo una consulenza ma è una formazione, è un percorso formativo che sempre di più creerà strumenti, affiancamenti. Stiamo cercando di capire come espanderci anche nell'ambito sales, visto che lavoriamo con entrambi i reparti ed è importante che spesso si vedano come diciamo, un'unica unit che lavora insomma, seguendo un obiettivo comune. Quindi anche in questa direzione stiamo ragionando appunto su un'espansione verso i reparti sales in maniera dedicata come nel marketing. E poi diciamo, nel futuro diciamo, abbiamo intenzione di creare magari degli strumenti veri e propri, quindi magari delle web app o comunque dei micro software che possono facilitare anche il lavoro di consulenza. Obiettivi per il 2024, far conoscere sempre di più queste possibilità, far comprendere sul mercato che il CRM marketing, il piano marketing misurabile deve essere un nuovo modo di intendere, un nuovo modo di lavorare all'interno del marketing e ci sono diversi progetti che stiamo mettendo in campo affinché questo avvenga.
E allora, Elisabetta Bruno, fondatrice di Thinkable, oggi ospite a Daily On Air del Sandova DV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Elisabetta, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
A presto, grazie.
si vede dal mattino. Daily Air, The Sound of Adivicchi, dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Abbiamo appena ascoltato il secondo disco dei Glow, che sono un duo elettropunk svedese. L'album si intitola Lost My Mind e la canzone che abbiamo ascoltato è l'omonima, appunto, Lost My Mind. Daily Air, The Sound of Adivicchi. Non mancate le nostre pagine social, non mancate il nostro sito dailyonline.it, che contiene la pagina Daily On Air, dove sono racchiuse tutte le 167 puntate del nostro format. È il momento delle notizie, le più belle, che potete trovare oggi sulle vostre scrivanie, sul Daily Media e sul Daily Net. Made in AD sigla un accordo con Superfluid Team per sviluppare il marketing in maniera integrata. Eccone un esempio: l'azienda, nata da una JV tra CDP Venture Capital, Dumarey Automotive e Mimette del gruppo FOMAS, per un investimento complessivo di 19,4 milioni di euro, a un anno dal lancio rafforza la squadra e sceglie proprio Superfluid Team come partner strategico.
Dopo una gara, Ayer ha scelto Alchemy per la comunicazione a livello europeo. Prosegue invece il pitch per i brand Candy e Uber.
Planix, che è una fintech company nata nel 2022 a San Francisco da un'idea di Luca Lixi, lancia una piattaforma web che aiuta i risparmiatori a prendere decisioni finanziarie migliori. Quindi al suo interno strumenti di analisi, simulatori, assistenza on demand e anche video tutorial al servizio degli investitori e degli aspiranti tali.
Decathlon presenta il nuovo posizionamento con creatività di Wolf, Hollins e AMV BBDO. In Italia, dove il budget è in crescita, sono in corso gare per ATL e social.
Nasce una nuova generazione di applicazioni e siti web e per le startup l'innovazione diventa realtà. iStudios è un'azienda specializzata nel design di prodotti digitali che ha dato vita a una metodologia che permette di creare prodotti innovativi che permettono a loro volta a chi li propone di distinguersi.
Work ha pubblicato la classifica Creative 100 del 2023, campagne, brand, agenzie e paesi più creativi a livello globale. Ovviamente gli Stati Uniti sono al primo posto, ma l'Italia si piazza al 20° e 48° tra le campagne con la The Closer di Heineken, con Publicis e Le Pub.
Ed è arrivato il momento di Mark Trica. Mark Trica arriva da San Francisco, è uno scrittore, un attivista, è un sound engineer ed è anche un cantautore, guarda un po'. Pubblica un album che si intitola The Bloom of Performance e questa si intitola invece Clarity Demand. Mark Trica. Yeah. obiettivo Daily. Anche se ci sono segnali di miglioramento, nel 2024 gli italiani restano piuttosto pessimisti riguardo alcuni problemi che caratterizzano la condizione socio-economica del paese, soprattutto perché oltre la metà dei cittadini ritiene che i divari sociali, e non solo, siano in aumento. Lo dice il rapporto FLER 2024 di Ipsos, una ricerca che indaga sui valori, le opinioni, gli atteggiamenti, persone, cittadini e consumatori, che è stata presentata proprio ieri a Milano in collaborazione con Centromarca. Silvia, parlaci, illustraci. Raccontaci.
Allora, intanto bisogna dire che a livello globale cresce in realtà un pochino la fiducia sul miglioramento anche economico che si dovrebbe registrare quest'anno, ma permangono sempre a livello globale dubbi e timori sulle solite tematiche, ovvero il caro vita, le tasse, la salute, l'emergenza ambientale, la disoccupazione, la corruzione un po' diffuse in tutto il mondo, con delle differenze tra varie aree geografiche. Comunque, quello che succede in Italia è che si vede sempre più divario e soprattutto si vede un divario forte con la generazione più giovane, con la Gen Z. Sì, infatti, se dicevamo che il 52% degli italiani vedono un peggioramento generale di questa frammentazione, di questa divisione, il 73% pensa che i giovani intanto siano più poveri dei loro genitori. Quindi non c'è un progresso, ma c'è una retrocessione, un regresso. E comunque i ragazzi sono sempre più delusi. Per esempio, c'è la delusione sta al 29% mediamente, e i ragazzi sono al 34%, tanto per dirne una. Sono sempre più insicuri, più angosciati, più confusi e soprattutto sono più preoccupati della media per il futuro lavorativo. Siamo al 39% contro il 12% degli adulti. E tra l'altro si sentono sempre più isolati nonostante la grande connessione digitale, no? E social. Quindi, per dire, tra i 18 e i 34 anni la percentuale di questa sensazione di isolamento va dal 46 al 47%.
Quali sono i trend più rilevanti che influenzano al momento i consumatori?
Allora, ce ne sono parecchi, ma il più importante è che si sta passando dall'individualismo accentuato a una visione più corale della società, all'insegna proprio di quello che io chiamerei il bene comune, un po' generalizzando. Il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli, ha parlato di un desiderio diffuso di buona società. Cosa vuol dire? Che deve essere caratterizzata da sicurezza, equità, libertà e sostenibilità. Questo fenomeno, sempre nella ricerca, è stato descritto come il passaggio dall'unicità singolare alla molteplicità degli io unici, che sembra un discorso un po' contorto, ma in realtà molto chiaro. Sono sempre io, però sono insieme ad altre persone. E poi sono emerse una serie di sensibilità collettive che non sono propriamente dei trend, quanto dei comportamenti o dei sentimenti che ci accomunano. Sono una decina tra questi, per esempio, io citerei il desiderio di comunanza, che si inquadra un po' in quello che dicevamo prima, che poi nello specifico si traduce in una richiesta di solidarietà dal 66%. Delle risposte la responsabilità anche 47%, o altri temi come l'inquietudine, il minimalismo, ma anche il bisogno di essere ammirati, sono tutte cose che accomunano un po' gli italiani.
Tra gli altri aspetti che sono considerati rilevanti per l'anno appena concluso, c'è qualcosa di rilevante tipo l'intelligenza artificiale?
Sì, è uno degli grossi argomenti, no? Che vengono affrontati ormai appunto a livello planetario, ma anche in Italia, e se ne parla molto, però in realtà non è che se ne sappia poi così tanto, nel senso non la si conosce bene. Solo il 5% degli italiani si dichiara molto informato sull'argomento. Circa un italiano su tre ritiene che l'intelligenza artificiale stia già oggi rivoluzionando il mondo del lavoro, con un impatto importante nei prossimi 5-10 anni. E anche la sfera personale, insomma, avrà un impatto molto pervasivo. E però presto per fare un bilancio tra i vantaggi e gli svantaggi. L'intelligenza artificiale è utile per facilitare, chiaramente, l'abbiamo già detto, il lavoro dell'uomo e aumentare la produttività, ma allo stesso tempo non si possono escludere contraccolpi per le aziende più piccole, soprattutto per l'occupazione e per la retribuzione.
Sul Daily Net di oggi c'è un bell'articolo dedicato all'ansia da intelligenza artificiale e di questo in qualche modo parleremo anche nella puntata di venerdì, quindi stay tuned. Chiudiamo con un aspetto assolutamente rilevante che non può mancare, ossia la sostenibilità. Che ne è della green economy?
Che ne è? La green economy è fondamentale, però, e su questo c'è una consapevolezza abbastanza diffusa, direi, anzi molto diffusa, al 95%. Però diciamo che cresce la quota degli scettici.
Ecco.
Cioè, è in crescita anche chi ne sa un pochino di più che non giusto che cos'è la green economy, la sostenibilità, no? 20%. Siamo al 20% delle persone che sanno cos'è nel dettaglio. Ma crescono gli scettici, dicevamo. Nel 2018, per dire 6 anni fa quasi, erano 1 su 10 gli scettici. Oggi invece sono 1 su 5, quindi molti di più. Diminuiscono coloro che sono aperti a comportamenti sostenibili, mentre appunto nel 2018 erano la metà della popolazione italiana. Negli ultimi 5 anni sono calati del 12%. Questi scettici perché aumentano? Perché c'è poca chiarezza e soprattutto fiducia in ciò che fanno realmente le istituzioni in campo sostenibilità. Si pensa più che altro che siano, come si suol dire, greenwashing. E anche le aziende perdono un po' di credibilità. Il numero di aziende che vengono ritenute realmente impegnate su questo tema scendono dal 2022 al 2023 dal 39% al 34%. E anche lì probabilmente è la cattiva comunicazione che ha colpe in questo trend. E nonostante l'88% delle imprese italiane con almeno 10 dipendenti riconosca l'importanza della sostenibilità ambientale, solo una su 5 ha un piano climatico.
Insomma, parole, bla bla bla.
Sì,
bla,
parole. Perché anche alcune ritengono che ci siano degli ostacoli economici, il 34%, a volte anche burocratici, il 27%, e mancano anche le competenze realmente specifiche,
va
27%.
E va bene. De Lionel, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Maro Magnitosi in regia, vi danno appuntamento a venerdì, vi salutano, vi augurano un buon proseguimento di giornata, nonché anche un buon pranzo. E insomma, ci vediamo venerdì, ma intanto ci ascoltiamo Astral K da Stoccolma. È un progetto che fonde fonti avventurose, musica da film, post rock, elettronica indie, insieme a voci e melodie intime. L'album si intitola The Foreign Department e questa è Darkness at Noon. Ciao.
Come. I want to be part of it. In a new reality, I'll shed the bitter peel. Can you name a color that you haven't seen? They say history rhymes and it doesn't repeat. Did I fall far from your expectation or reinforce most of all you thought of me? They say the blessed are the calm and the blessed are